La camminata di Cinzia Sant'Angeli che è entrata in diretta. Allora, dunque, si va, c'è questa ancora discussione che io, allora, aspetta, com'è qui? Recupera questo al volo?
Sì, certo.
È solo merito di
Gasperini. Scusa, ma chi va in campo? Ma chi li ha scovati, i giocatori, la società, il settore giovanile, gli scout, i preparatori atletici? Ovviamente è tutt'uno di queste componenti a creare questa bellissima
realtà.
Ma da qui a dire che solo merito di Gasperini mi sembra molto riduttivo.
Non mi sembra che qualcuno abbia detto sia solo merito di Gasperini. Va bene, allora andiamo avanti. 331-82-00-23 per i vostri messaggi, e andiamo a presentare proprio
il direttore
lui.
Mario Sconcerti,
che ci è mancato un po' in questi giorni. Mario, ciao, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Mario. Allora, senti,
c'è anche chi ci scrive: sono milanista, secondo me stasera non passiamo.
Addirittura del pessimismo. No, perché Mario, questo Milan, che insomma è vero che ha qualche defezione stasera, però ha la possibilità di cogliere i gironi d'Europa League.
Arrivato a questo punto è giusto che si riprenda. È vero che sono sempre partite dirette, però credo che convenga spenderci una speranza.
Assolutamente sì, ma adesso abbiamo sentito che forse potrebbe Pioli essere tentato da far giocare il giovane Maldini. Mario, lo sai?
Stavo
leggendo prima, abbiamo avuto il collegamento con l'inviato, ha detto attenzione,
no,
perché
è un gran bel giocatore il giovane Maldini. Sa giocare a calcio, sa dove mettersi in campo, sa vedere la porta, è un giocatore estremamente interessante.
Mario, faccio una battuta, sembra un Pioli travestito da Ragnic, perché sono tutti giovani. Viene da dire, no? Ce ne sono molti.
Sì, ce l'avevi pure tu questa, ce l'avevi.
Sì, ce l'avevo. Scusa la battuta, Mario. Dicevi.
È stata la scelta di fondo della società, già dall'inizio, sì. scegliere giocatori giovani. Per poi cercare di capitalizzare. Non dimenticate mai che il Milan va venduto. Per cui si cerca il meglio per poterlo educare e per poterlo mostrare ai prossimi acquirenti.
Allora, ci sono le dichiarazioni di Florenzi.
Sì, che di?
È in odor di sorteggi, dice: in Champions è l'Inter la squadra da evitare. Atalanta trasformata con Gasperini.
Capito? Anche dall'estero temono l'Inter, Mario.
Esatto.
Beh, insomma, l'Inter rispetto all'anno scorso è un Inter. L'anno scorso cominciava, adesso si sta già affermando. È una squadra molto più pericolosa di un anno fa. Più convinta, cioè, l'anno scorso debuttavano, cioè, oggi Lautaro e Lukaku sono attaccanti di livello mondiale. Lo scorso anno dovevano dimostrare ancora di essere di poter stare in Italia, di confrontarsi con l'Italia. Insomma, è una squadra indubbiamente cresciuta come convinzione e come mezzi tecnici.
Mario, un paio di osservazioni voglio condividere con te. Intanto parto da questa. Rispetto all'anno scorso, nelle prime due giornate, in queste prime due giornate sono stati realizzati 10 gol in più. Che vuol dire? Vuol dire che c'è una propensione maggiore ad attaccare, oppure sono le difese un po' più morbide? Non lo so.
No, bisogna dire due cose: 10 gol in più rispetto a due giornate in cui erano stati segnati 33 gol tutte
esatto.
due le volte.
Sì.
32 gol mi sembra.
33 alla prima 33. E 32 alla seconda, Mario.
Quindi, cioè, erano già due giornate con oltre 30 gol, che sono roba grossa, e rispetto a un campionato che è finito vicino ai 1200 gol. Quindi non so, tre volte quello che si segnava all'epoca di Riva e di Prati e di Rivera. Quindi ci sono entrambe le cose. Si attacca meglio, ci si difende peggio, c'è tutto quello che favorisce il gol. Non c'è dubbio però che tutti insieme si stia cercando di segnare di più, di rendere in qualche modo più spettacolare il calcio. Non so quanto durerà, perché l'anno scorso si è segnato veramente tanto. sarebbe, credo sia molto difficile andare oltre lo scorso anno. Vediamo.
Mario, prima c'era un ascoltatore su questo tema all'inizio proprio della giornata di Maracanã, nella prima proprio parte iniziale, che ci chiedeva quanto può incidere la mancanza di pubblico su questo numero. Cioè, nel senso, quasi lui diceva, non è che i difensori hanno meno pressione non essendoci tifosi, non lo so, dava questa lettura e te la voglio rigirare. Tu che ne pensi? Una cosa da considerare oppure no?
Non lo so, è un'idea da valutare. Io credo che semmai la mancanza di pubblico abbia reso tutte le partite simili, nel senso, a parte quelli che hanno dei grandissimi stadi che fanno ambiente per conto suo, penso al San Siro, penso all'Olimpico, cioè quando un giocatore entra lì comunque un po' di soggezione la prova.
Sì.
Perché sono veramente stadi diversi. Tutti gli altri stadi visti dal campo sono abbastanza simili. Per esempio lo stadium della Juve è uno stadio da 40.000 posti, cioè se tu lo riempi è un catino provocante, ma se è tutto libero non è che ti impressiona. Io credo che, essendo stato praticamente abolito il fattore campo, cioè non si gioca più in casa, si gioca tutto in campo neutro,
è vero.
Questo abbia favorito le squadre che hanno più voglia di attaccare, insomma, che abbia reso più disponibile la partita a sbloccarsi e a moltiplicarsi.
Quindi a questo punto, Mario, viene un po' meno anche il discorso che sto sentendo, no? Anche oggi leggevamo con Cinzia le critiche all'Inter, che è una squadra un po' troppo sbilanciata, che prende troppi gol. Però a questo punto, se c'è questa tendenza, e comunque l'Inter ha grande qualità da centrocampo in su in attacco, chi se ne importa se prende qualche gol in più?
No, ma queste sono sciocchezze, guarda, perché i gol dipende da come li prendi, da quando li prendi soprattutto. I tre gol con la Fiorentina sono stati gol dovuti a una difesa che non c'era.
Sì.
Non c'era proprio perché erano bastoni.
Per caratteristica, certo.
Erano due mancini, non erano i titolari, erano disposti male, si facevano prendere di fianco dall'avversario con i suoi palloni di fianco. Ed era tutta una squadra che attaccava e c'era una squadra importante che sapeva andare, che aveva i giocatori adatti al contropiede. I gol di Benevento non contano, perché tu stavi 3-0, 3-0 dopo un quarto d'ora. Se prendi un gol non è perché sei schierato male, è perché senti di aver già vinto la partita. L'ultimo gol è stato, se non sbaglio, sul 5-1. Che contano,
è vero,
cioè, questa è una mentalità, è una nostra vecchia mentalità, quella di dire però si subisce gol, ci sono gol e gol,
è vero, un conto prendere in un momento vivo della partita all'ultimo che stai vincendo, questo è vero, non ha quasi valore il gol. Allora Cinzia, c'è una domanda scritta e un audio sempre per Mario Sconcerti, vai, inizia tu.
Ci chiede Milo: per rendimento Gomez può essere considerato il miglior giocatore del campionato negli ultimi tre campionati?
Mario,
beh, dovrei pensarci tre minuti. Certamente non ha sbagliato niente, quindi se non è il primo, è il secondo, il terzo, ma insomma lì ora non mi ricordo gli altri che cosa hanno fatto. È difficile, però per esempio Ronaldo è uno che ha fatto cose eccezionali, però Gomez è un giocatore più universale, questo sì, ma insomma è determinante Gomez quanto Ronaldo, per cui questo insomma non c'è dubbio che l'Atalanta debba alla diversità di Gomez e anche alla sua complessità, perché poi è un giocatore che gioca, che ha cambiato molti ruoli e che li continua a cambiare nella stessa partita. Cioè, ieri ha fatto dei gol eccezionali, non è che li faccia sempre così. Anzi, uno dei problemi, semmai, ma all'Atalanta non mancano mai i gol. per cui si può anche permettere una mira peggiore di aerei da parte di Gomez. Sì, credo che sia, è stato un vero grande protagonista.
Allora, ci sono degli audio
ne
per
sentiamo.
Mario, sconcerti allora uno alla volta, così Mario poi può rispondere. Facciamo una cosa, io Mario, se sei d'accordo li farei sentire tutte e due, li sentiamo, così sentiamo i due quesiti e poi risponde Mario Sconcerti. Vai.
Volevo chiedere a Sconcerti, salve, sono Gianluca da Napoli, se non ha visto un po' anche qualche titubanza da parte di Handanovic, magari dovuta alla non sicurezza che ha nei suoi difensori, insomma.
Quindi, domanda su Handanovic. Grazie Gianluca. Secondo audio.
Buongiorno, Lorenzo da Savona. E volevo chiedere al direttore Sconcerti, secondo lui chi ci guadagnerebbe nel trasferimento di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus? Nel senso che la Juventus in realtà di ali è già piena e secondo me anche di un valore simile quantomeno al valore di Chiesa. In realtà invece la Fiorentina incasserebbe comunque 40 milioni e a quanto capito dalle voci di mercato che arrivano avrebbe già in mano a parametro zero Caillon, che è un usato sicuro.
Mario, allora partiamo da Handanovic. Hai visto delle incertezze?
Qualcosa sì, non l'ho visto sereno come altre volte, ma non credo che sia credo sia un momento suo, non un momento dovuto alla difesa. La difesa con il ritorno di Skriniar ritorna a essere quella classica, cioè Skriniar, De Vrij, Bastoni. È andata bene un anno fa. Poi guardate, quando si parla di difesa bisogna sempre aggiungere il centrocampo. L'Inter in questo momento sta un po' giocando troppo con il centrocampo, nel senso che cambia un reparto ogni partita, perché in questo momento può scegliere veramente. Ecco, ieri c'è stato un centrocampo quasi normale, cioè quasi da Inter reale. Quello contro la Fiorentina hanno giocato giocatori che certamente se ne andranno. Penso a Nainggolan, penso probabilmente a Eriksen. Quindi in questo momento c'è una, come dire, c'è un'abbondanza che rende molto effervescente la squadra e in qualche modo la rende anche più disponibile a prendere qualche gol, perché la squadra sente che facilmente segna. Quindi quando hai questo tipo di impressione fatalmente prendi qualche gol in più.
Mentre l'altra domanda, Mario, era su Chiesa: chi ci guadagnerebbe da questo scambio, visto che la Juve ha già degli esterni, diceva l'ascoltatore, simile, oppure addirittura il fatto che poi la Fiorentina con quei soldi potrebbe, diciamo così, avere dei giocatori, citava Callecon, ecco, chi ci guadagnerebbe?
Callecon sarebbe, ma non ci guadagna nessuno, se un affare giusto fanno un affare tutte e due. Quindi bisognerà vedere come la Fiorentina metterà i 50 milioni che in qualche modo gli darà la Juve, come lo rimetterà sul mercato, se prenderà un giocatore come De Paul oppure no. Callecon è comunque una cosa a parte. Con Callecon si completa un reparto. Però Callegone rispetto a Chiesa è un giocatore completamente diverso, anche se segna uguale o se di solito segna uguale, perché poi i giocatori, il tempo passa, Callegone ha 33 anni, però è uno che si allena molto, cioè Callegone sarebbe un ottimo sostituto di Chiesa, però servirebbe poi chi segna.
Sempre il problema.
Mentre nella Juve Douglas Costa lo devono dar via. Non so se Bernardeschi, non so quante le ali, poi sono quelle due. Quadrado giocherà terzino, per cui un giocatore con le caratteristiche di Chiesa, cioè Chiesa assomiglia molto a Douglas Costa, però è un giocatore direi più universale, perché sa fare molte, molte più cose, sa giocare anche a tutto campo. Quindi secondo me uno come Chiesa è un ottimo affare sempre.
Allora, continuano ad arrivare degli audio, adesso piano piano li prendiamo. Allora, Mario, invece ti voglio chiedere una cosa sull'Atalanta. Ieri la vittoria contro la Lazio, con una Lazio che comunque ha fatto il suo nella partita, non ha, diciamo, ha cercato di controbattere in qualche maniera l'Atalanta. Io ho avuto, e ti voglio chiedere se tu sei d'accordo o meno, la sensazione di una grande consapevolezza da parte dell'Atalanta della propria forza. Ecco, quanto ha inciso a tuo giudizio l'esperienza in Champions dell'anno scorso, che si è misurata comunque con le squadre di un certo livello e quindi ha potuto testare realmente contro queste squadre la sua forza? Può aver inciso in una crescita ulteriore?
Sì, penso di sì. Penso di sì, anche se l'Atalanta in Italia sono, questo è il quarto anno che ha questo tipo di differenze. Però ho visto anch'io una sicurezza maggiore da parte nel gioco. Gli ha detto appena bene nella rapidità con cui ha segnato e risegnato. È riuscita a chiudere un tempo con tre gol di vantaggio che vabbè, c'era il precedente dello scorso anno, ma insomma, sono eccezioni, non sono regole, perché la Lazio due o tre azioni da gol poi le ha create. A me è sembrata una Lazio a cui sono mancati giocatori fondamentali come Lazzari e come Marusic, per cui è rimasta soffocata la Lazio, non ha giocato praticamente Milenkovic, deve ancora ritrovare Leiva. Io credo che la Lazio la vedremo fra 4-5 partite, bisogna aspettare che Leiva torni a essere se stesso. Però vedete, sull'Atalanta bisogna mettersi d'accordo, si parla come è stata costruita, parlavate prima, cioè dal settore giovanile dal settore giovanile, no, questa no. È una squadra trovata sul campo, non è una squadra giovane, sono tutti giocatori maturi.
Vero.
È una squadra che è stata costruita da Giovanni Sartori, che è il miglior talent scout d'Italia, è uno dei migliori d'Europa, fin da quando fece i 10 anni al Chievo, i primi dieci anni del Chievo sono di Giovanni Sartori. Lo cercai anch'io quando era alla Fiorentina 20 anni fa. È un uomo che non si conosce, non si vede mai, perché gira continuamente a vedere il calcio degli altri.
Sa pescare bene, Mario, sa pescare bene.
No, sa pescare, è il migliore di tutti, ma sì, lo sanno tutti, non è un'idea mia.
No, no.
Sartori è il migliore di tutti, solo che ama lavorare così, ama lavorare nella tranquillità di Chievo, nella tranquillità che gli dà Bergamo da molti anni, e ha questo suo metodo per cui toglie qualcosa alla propria squadra d'origine, perché non ha un rapporto quotidiano, perché veramente va a vedere qualunque torneo giovanile, lo trovi sempre, lo trovi dovunque.
Mario, uno così potrebbe lavorare in un grande club.
Aumentano i positivi.
Dove?
Anche Destro è positivo.
Quindi non, quanti siamo arrivati?
A 16.
Quindi, a 16, sì.
Va bene, è così.
Mario, poi è stata la partita rinviata. Tra l'altro stavamo leggendo prima.
Poi ci sono le dichiarazioni di Preziosi. Rinvio normale. O giocavamo io e il DS.
Si applicherà il protocollo della UEFA.
Decimati.
Sì. Quindi si è presa questa decisione. Vabbè, sul rinvio, Mario, penso che siamo. Non
tutti
so adesso
d'accordo.
Il tuo pensiero, non te l'ho chiesto, però credo che.
Che vuoi fare?
Non c'erano altro.
Allora, quello che fa un po' polemica, come al solito, perché non mancano mai, è la decisione presa, perché ovviamente si rimanda tutto alla direttiva della UEFA, che prevede si debba giocare con 13 giocatori disponibili, di cui uno il portiere, calcolati sulla lista dei giocatori che hanno il numero di maglia della prima squadra. Chi non li ha perde a tavolino. C'è un'eccezione nel caso in cui si hanno più di 10 giocatori positivi,
come in questo caso.
Si può chiedere di rinviare la partita, ma si può fare una volta sola.
Altrimenti dopo c'è la sconfitta automatica a tavolino.
No, ma noi non abbiamo adottato il protocollo dell'UEFA. Noi in Italia non c'è un numero di giocatori prescritto per rinviare la partita.
Però Mario, guarda, io ti leggo la notizia che praticamente da ora in poi anche in Italia si applicherà la norma UEFA, in campo con almeno 13 giocatori disponibili, di cui un portiere.
Da ora in poi è così, è stato stabilito oggi.
Oggi.
Quindi,
comunque io
anche io sapevo come vedere. Te che non c'era prima la norma, diciamo, in Italia c'era questo buco normativo che aveva creato grande polemica.
Adesso l'hanno hanno messo una toppa così, ecco.
Però hanno deciso questo oggi.
No, non è che ci hanno messo una toppa, è che prima non è che non ci fosse regolamento prima, è che si decideva in base alla situazione, che mi sembra anche più corretto, perché se hai 12 giocatori invece che 13 sei comunque impossibilitato a giocare la partita. Ecco, noi ci eravamo tenuti l'elasticità di decidere di volta in volta.
Mentre in altri campionati la decisione è stata presa a priori, cioè si è previsto,
hanno previsto
già
una regola, sì.
Che io lo, cioè, insomma, secondo me era più opportuno fare così, non decidere dopo nel momento in cui si è verificato il caso, tutto là. Poi dico, questo
Mario?
No, io una volta tanto sono d'accordo con loro, nel senso che
è giusto così,
nel senso che devi vedere il tipo di situazione. Ripeto, se tu c'hai qui 13, se tu metti un limite di 13 giocatori, che è un limite altissimo, e per caso tu ne hai 12, quindi devi andare a giocare. Molto più giusto non avere limiti e giudicare di volta in volta il caso. È così, non è che ci siamo fatti mancare la decisione, abbiamo deciso di decidere volta per volta. Così mi sembra, così, scusate, ma mi sembra un po' imbecille la cosa, nel senso, va bene, fino a 13 non si fa finta di nulla.
Se si ha 13, no, se si ha 13 giocatori disponibili, allora si scende in campo. Si può chiedere
13 giocatori disponibili, le rose sono di 25. Dove ci sono i 4 primavera e quant'altro, è chiaro che sei, che molto prima non sei più adatto ad andare a giocare. Queste sono le regole dell'UEFA che spinge a giocare sempre,
sì.
Ma non sono le soluzioni ideali. Mm-mm. Ammesso che ci siano soluzioni ideali in questo tipo di
situazione, certo, anche questo è vero. Mario, abbiamo ancora qualche minuto, poi tra poco noi chiudiamo, tra l'altro oggi chiudiamo un po' prima Maracanà per dare la linea a Firenze, dove seguiremo live i sorteggi di Champions, che partiranno a un po' prima delle 17 con lo studio, insomma seguiremo un po' di cose. Mario, ti voglio chiedere una cosa, Juventus, Atalanta, Inter e Lazio. Mi fai una tua graduatoria in questo momento di squadre pronte ad affrontare questo torneo, come le metteresti?
Ma tre vengono dalla Champions dello scorso anno. No, non te lo posso fare, perché dipende tutto dagli avversari.
Anche questo, sì.
È chiaro che la Lazio è quella più è quella un po' più dondolante, perché credo sia stata messa anche l'Atalanta, però
Atalanta, Inter e Lazio sono in terza fascia, Mario.
Appunto, quindi vuol dire che avranno la prima e la seconda dovranno avere fortuna nel prendere degli avversari che non siano migliori in partenza, perché nella prima e nella seconda fascia ci sono i classici, e prendere poi dalla quarta la peggiore della quarta, no, come fai a discutere senza sapere niente di tutto questo? Noi di solito passiamo il turno, l'anno scorso andò bene, noi passiamo il turno con due squadre di solito, l'anno scorso andò molto meglio, ne passammo con tre e una uscì. Speriamo di fare la stessa cosa quest'anno.
Dai, speriamo. Sì. Dai,
allora,
poi domani
dal Corriere dello Sport è fatto chiusa l'operazione Borja Mayoral per la Roma, quindi domani è previsto l'arrivo del giocatore a Trigoria.
Sarà lui il vice Fonseca?
Il vice Dzeko.
No, pensavo a Fonseca, perdonami. Il vice Dzeko, sì. Allora, Fonseca avrà il vice Dzeko.
Fonseca avrà il vice Dzeko.
Va bene, Mario, allora domani ci risentiamo, così andiamo a commentare sia quello che è successo per il Milan Europa League, i sorteggi di Champions, la giornata che sta per arrivare. Insomma, avremo con te domani a partire dalle ore 16 una bella analisi completa. Mario, grazie e ci sentiamo domani.
Ciao.
Un saluto a Mario Sconcerti, break per noi, torniamo per l'ultimo quarto d'ora, recuperiamo un po' di audio e poi diamo la linea a Stadio Aperto a Firenze per seguire i sorteggi di Champions League.